armi e abbigliamento guerresco del XII secolo. Diapositiva numero 9. Questi sono forse gli altri unici due esemplari che ci sono pervenuti in quel periodo. Sono tutti e due di quasi un secolo precedenti rispetto a quelli che abbiamo descritto prima. Il casco, sotto, è della tradizione ed è attribuito a San Venceslao, che morì nel 935. Il casco di prima è databile al 1100. Comunque si vede che la tipologia non cambia. Questo casco è stato ritrovato a Praga ed è ora conservato nel tesoro della Cattedrale di Praga. L'oggetto che si vede sopra, a questa diapositiva numero 9, è anche esso un casco di area polacca. Il casco di San Venceslao è tecnicamente meno interessante dell'altro, perché il nasale non è un pezzo unico con il coppo, ma è applicato con questa lamina argentata e poi incisa, come più o meno si riesce a vedere. Diapositiva numero 10. Ci sono tre tipologie diverse nello stesso casco. Il tipo più perfezionato è quello in centro, che è come esemplare di Vienna che abbiamo visto prima. I caschi in questo periodo potevano essere fatti sia in metallo che in un altro materiale, come in questo caso, ad esempio in cuoio bollito. In pratica si prendeva una pezza di cuoio, la si faceva bollire nella cera e la si metteva in uno stampo. Quando il cuoio raffreddato veniva seccato, diventava leggerissimo e durissimo. Ciò permetteva di difendersi bene, di non essere appesantiti e di poter decorare il cuoio a sbalzo o in taglio. Il primo esempio in alto è un casco fatto in questo modo, con una cerchiatura in ferro intorno, poi il nasale in ferro anch'esso. Il coppo dell'ultimo casco sull'angolo può essere realizzato sia in cuoio cotto sia in metallo. Il primo esempio nell'angolo ha il vertice del coppo non diritto, non in asse con le lisse della base, ma leggermente spinto in avanti. Nei casi in cui il vertice è spinto un po' in avanti, si tratta di solito di oggetti più antichi. Con il passare del tempo, il vertice del coppo indietreggiò fino ad arrivare a creare una forma aerodinamica ai colpi di spada, una forma che diventò quasi completamente tonda. Gli oggetti che si vedono nell'immagine risalgono agli anni intorno al 1180. Pochi anni dopo, come testimonia il casco al centro, venne applicata una maschera, una visiera con gli intagli, con una vista e i fogli di areazione per riparare il volto. Il corpo rimane invece perfettamente uguale ai precedenti. Il passaggio successivo è rappresentato da questa figura che presenta non più un casco, ma un elmo vero e proprio, risalente alla prima metà del 1200. Si tratta però di un elmo che riparava perfettamente il volto e la nuca, ma stranamente aveva un coppo piatto che non era per niente sfuggente ai colpi di lama. Via via si arrivò a questi modelli, quelli del 1250, in cui la testa era completamente coperta, potremmo dire da un cilindro di metallo fatto in varie parti. A seconda del numero delle piastre metalliche che compongono l'elmo, possiamo definire la tipologia e la data e attribuirlo anche ad aree differenti. Il passaggio ulteriore consistette nel rendere il coppo, che in questa immagine è completamente piatto, in forma conica, in modo da permettere sempre un maggior passaggio della lama. Questo elmo prese il nome di elmo a staro, ossia a botte, a secchio. Il passaggio successivo fu l'elmo a pan di zucchero, così chiamato perché era quasi un cono che copriva completamente il capo, tranne le aperture degli occhi. Diapositiva numero 11. Qui una miniatura di Tristano in area italiana, milanese dei primi del 1300. Nel Tristano si trovano esempi di elmo a pan di zucchero, in versione semplice o con la visiera che si muove incernierata sulla banda e che può essere rialzata. L'altro esempio particolarmente interessante che vedremo nel Tristano ha la protezione della testa divisa in due, un coppo che ripara la parte alta fino agli occhi e una specie di grembiulone che ripara il volto dagli occhi in giù fino alle spalle e al collo. Diapositiva numero 12. Questi sono i guerrieri che molto probabilmente il Barbarossa si era trovato di fronte quando era venuto a combattere a Legnano. Sono i guerrieri che si trovano nei bassorilievi della porta romana, attualmente al Castello Sforzesco. Opera di Gerardo Mastegnanega o Mastegnanega e di Anselmo di Alzate. L'epoca è il 1171. Questa è una delle immagini in assoluto più importanti per lo studio dell'armamento e dell'armatura europea. Qui troviamo due diverse coperture del corpo. 1. La brugna, che copre il guerriero dalla testa ai piedi. Gli elementi che compongono la brugna sono cuciti su un giaccone di pelle. 2. L'usbergo, sotto il quale scende una veste che è l'imbottito e che serve ad evitare che, una volta preso il colpo di spada, gli anelli di metallo si attacchino alla pelle. L'imbottito di pelle, di stoffa, di crini di cavallo, serve come ulteriore riparo. Il casco è quello tipico. In alto si intravedono il vertice, che si spinge un pochino in avanti, e il casco costolato. Uno dei guerrieri raffigurati porta una banderuola con un cavallo inalberato. È uno dei primi simboli araldici che troviamo in Italia. Lo stesso simbolo lo troviamo sullo scudo dell'altro personaggio, che però non ha la banderuola sulla cima dello spiedo. Gli scudi sono gli stessi che avevamo visto nella razza di Bayeux, con la differenza: sono passati più di 100 anni. Lo scudo non è più perfettamente arrotondato, ma è, come si dice, scapezzato, ossia la parte superiore è tagliata, non più arrotondata, ma diritta. In un caso si vedono l'umbone e una serie di ferrature che rinforzano lo scudo fatto in legno e ricoperto in pelle. Nell'altro caso le ferrature non ci sono perché è rappresentato questo stemma araldico. Su questa immagine esiste un dibattito molto aperto. Ma chi sono questi signori? Ma sono veramente dei cavalieri? Probabilmente no, per due motivi. Uno, sia la brugna che l'usbergo non hanno alcuna apertura della vita in giù che consentisse di cavalcare. Anche ammesso che questa armatura venisse raccolta fino alla vita, doveva costituire comunque un impedimento. 2. Sia il personaggio davanti che quello di dietro non portano un elemento essenziale per un cavaliere, ossia gli speroni. Questi ultimi mancano non perché il materiale lapideo sia consunto, ma perché non erano stati scolpiti. Il fatto strano è che nello stesso basso rilievo in alto vi è un personaggio a cavallo. Come mai, allora, ci si chiede, questo scultore, abbastanza attento ai particolari, se voleva rappresentare dei cavalieri, non li ha fatti innanzitutto a cavallo? Se il cavallo non poteva essere scolpito per mancanza di spazio, potevano certamente essere scolpiti gli speroni. Gli speroni e la spada sono due attributi essenziali dei cavalieri. Molto probabilmente, più che cavalieri, sono i rappresentanti di una fanteria pesante che può permettersi di vestirsi in questo modo.